Innanzitutto benvenuti a tutti. Pensiamo sempre che le chiamate della Chiesa sono un sacrificio, ma danno gioia di solito. Però a morte e vita il mistero pasquale sta in tutto, anche nel muoversi e riconciliarsi con il riposo e con il riniziare. Saluto innanzitutto il buon popolo di Dio. Questa idea della scuola di pace mi è venuta da tempo, prima ancora di arrivare qui, di vero, ma non so perché mi è venuta. Senti subito con amarezza anche alla gente che ci fu un piccolo colpo di stato, ma semplice, non pensatelo, che era stata cancellata la scuola di scienze religiose qui. Ce la meritiamo pure, un po' forse alcune colpe ce le abbiamo noi, perché anche istituzionalmente a 70 anni non si può essere più presidi, quindi lo sapete. Però il metodo mi aveva un po' ferito, perché avendo io avuto sede vacante so quanto è delicato e lo sciacallaggio nelle sede. Lo dico con amore, non a me, l'ho detto anche a chi di dovere, quindi non avevo pretesa. E siccome nella mia diocesi, quella di partenza, mia, sono tutte nostre, ci mancherebbe, e stavo tentando con il regnante Franceschetti una scuola di base per i tanti monasteri. Avevamo monasteri di clausura 14, l'ignoranza impera, a volte persino il catechismo, perché mentre i seminari hanno bisogno di 6-7 anni per la formazione, a volte nei monasteri entrano persone, non basta la buona volontà, soccorre la formazione, la formazione, la formazione. Poi Franceschetti Mori aveva anche costituito un restauro di un monastero che poteva essere di base per... Poi si è fermata, perché in sede vacante tutto deve fermarsi, cioè cammina la fede ma non l'organizzazione. E distinto mi è venuto, perché non proviamo, da un lutto facciamo nascere qualcosa di nuovo. C'è un seminario regionale, mi si diceva che il clero voleva che si venisse qui come curia, è un centro pastorale, non conoscevo ancora niente, c'ero mai stato qui di vero, che stranezza della vita. E da quell'idea poi è nata un'idea condivisa, e dall'idea condivisa pare che il popolo di Dio la desiderava questa idea. Diventiamo orgogliosi del numero. Non è alternativa all'istituto di scienze religiose, è altro, non è alternativa, non è concorrenziale, perché la Chiesa le concorrenze fanno, è altro. Però noi abbiamo tanti laici che lavorano nella pastorale, nella catechesi, ministri di comunione che non sono portantini di ostie, ministri di comunione, eh? In Italia c'è stato un richiamo alla CEI che i ministri della comunione crescono come alveari. Stranamente invece bisognerebbe frenare, perché non è il prêt-à-porter, ma è il ministro che fa comunione e di domenica va anche a trovare i malati, non sostituisce il prete nell'assistenza ai malati, nel munus della carità. Ministri di comunione, più di una volta mi hanno detto, ma per noi che c'è? Catechisti, animatori della liturgia, tante persone che guidano gruppi. E quindi credo che ci sia oggi necessità di rifare un po' di formazione. D'altronde ci proviamo a preparare, proviamo a prepararci anche al decennio 2010, forse noi 2011 con il congresso eucaristico di Ancona, 2020, dove il tema grande è formare, educare, formare, educare. E non pensate dei maestri e degli alunni, ma voi spesso siete maestri. La reciprocità. E quindi è nata questa esperienza, un'esperienza che va a cominciare adesso, un'esperienza che non si misura nei primi due mesi, un'esperienza anche strana, perché con un messaggio registrato accompagnato da qualcuno non è uguale a un deviso, però è la prima partenza, poi vedremo quello che succede e come succede. Approfitto anche della presente assemblea per presentare ufficialmente, ma è già stato fatto, il vicario generale, il vicario della pastorale, il direttore degli uffici pastorali, lui c'ha la nomina, non so se ti è arrivata,
delegato
per la pastorale, per la formazione teologica, ti vedo nuovo parroco della Grammaria di Dio fra giorni, delegato all'ufficio liturgico, vedo un po' alcune piccole nomine per preparare il futuro, insomma, in modo che non vuol dire buon abbraccio, a 77 anni, i vescovi a 75 devono fare la valigia, voi, quindi non è un lutto, la normale passaggio di mano, perché la Chiesa di Dio, la diocesi rimane, i vescovi passano, gli uffici si cambiano tranquillamente, quindi adesso vedo altri, ma non mi ricordo, il nuovo parroco di Orciano, nonché direttore delle comunicazioni sociali con un sito che è ammirato in Italia, forse dicono il migliore, io non faccio per te, io prendere l'ottimo, tu sei il gobone, ci comprendiamo, un sito bello, anche scoppiattato abbastanza, non fa niente, se serve per il regno di Dio, un vescovo mi ha detto io sono tutto pronto, durante oggi sei piccolissima, lo dico allora sto attento, va bene, il mio compito è di fare la piccola prolusione, non più di mezz'ora perché poi c'è anche cresime, cioè purtroppo i preti dicono riposo e poi ti tirano, mi strappano le tonache, però dopo c'è campana, andiamo sul sicuro e lascio l'assemblea in mani sicure. La mia piccola prolusione a quest'anno pastorale la troverete forse anche in una letterina che non è una lettera pastorale ma una cornice per i 3 anni su attività che già svolgete bene, anzi svolgiamo e bene. Dal titolo Comunione, Comunicazione e Relazione. È la cornice a tanta attività pastorale. Facilmente questa letterina, è fatica a fare una lettera, non è di impronta primariamente teologica ma relazionale, soprattutto tenendo conto del convegno di Verona. E dentro questa letterina ci troverete gli input non nuovi, già presi da voi nei tempi passati, il vescovo non innova niente, prosegue, che la Chiesa è già stata fatta da tempo a Fano in epoca romanica, e allora sono alcuni input e alcune sensazioni che uno può dare in questo cammino. Dentro a questo ci dovrete formazione, relazioni umane, positività di relazioni, scambio di comunicazioni positive e l'iniziazione cristiana, risveglio della fede. Sono temi che già avete come Chiesa costituito e ragionato, dove state già lavorando, dentro poi quelle forme di relazioni che sono le strutture, dal Consiglio Presbiterale, già rinnovato la firma è oggi, in modo che entro l'anno bisogna rifarlo, collegio consultori, e speriamo nel giro di 2 o 3 anni, almeno dentro la prima visita pastorale, perché se no vado a Roma nel 2012 a fare la visita divina, non so che cosa raccontare, le strutture di comunione, una è quella della formazione, una è un vicario pastorale itinerante che in un territorio vasto possa girare, animare, aiutare, smussare le asperità. È una scelta anche impegnativa togliere un prete dalla parrocchia, ma per aiutare le parrocchie in sinergia. Dentro questo cammino aiutarci a trovare quelle strutture di comunione che sono Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale Diocesano, non farlo subito perché dobbiamo camminare nelle vie intermedie, Consiglio Pastorale Parrocchiale, Consiglio Affari Economici della Parrocchia, che è giuridicamente a livello pattizio, rapporto Stato e Chiesa, obbligatorio. Nessuno di voi potrebbe fare il lavoro senza chiedere il permesso alla curia, ma non perché vi paga, perché il parroco può cambiare e la parrocchia rimane, e senza aver avuto prima la delibera del vostro consiglio affari economici. Per dire, sono facilmente questa letterina, se riusciamo con l'ufficio comunicazione a renderla giù, non è un nuovo Vangelo, tranquilli, sarà pronta, almeno nel lancio così come segno, il giorno del mandato nel mese missionario dei catechisti, degli operatori pastorali, chi ha tempo senza distoglierci, dove non ci sarà messa, noi le parrocchie non dobbiamo votarle, il metodo mio è non votare le parrocchie, non impoverirlo. Sarà facilmente fare il 19, l'unico sabato che è libero, o domenica 19, non facilmente lo prende nel teatro che è abbastanza grande, quindi fa da sintesi, non mesta, però lui lo dirà già precisamente, perché non dobbiamo mestalinizzare tutto. Lo slogan dei vescovi italiani è meno messe, più messe fatte bene. Meno messe. Io sono uno dei colpevoli quest'anno che domani mi sono trovato con un programma di 4 mesi, ho dovuto chiedere permesso a me stesso. Mi spiego? Sì. Fino a 3 dovete chiederlo al vescovo, dopo dovrei chiedere, non so, stranamente mi sono trovato in una situazione, ma personale fatica, se in persona Cristo devo mettersi a penare la passione, morte e risurrezione, insomma, o una recita, oppure dentro c'è qualcosa che non funziona. Lui mi perdonerà per domani, sì, come liturgia. Bene, la mia piccola introduzione sulla parola di Dio. Chiedo scusa al Lordo Virgino se c'è qualcuno a chiesa, non vedo, perché la prima parte l'ho fatta anche loro, ripensando e studiando un po' il sinodo. Voi sapete che fra un po' nasce e parte il sinodo sulla parola di Dio, e mi sembrava corretto non introdurre una scuola di formazione teologica tenendo conto di attivo. Prendo spunto, il mio titolo è La parola di Dio nella vita e nella visione della Chiesa, secondo sottotitolo Riprendere la parola, non la mia, la parola, in senso oggettivo, non soggettivo, riprendere la parola, che non vuol dire vendere nuove Bibbie, riprendere la parola. Prendo spunto da von Baldassare, dice così in tempi abbastanza profetici: vengono da Dio e cercano il mondo secolare, hanno Dio alle loro spalle e il mondo davanti, non mettono in dubbio che per essere inviati da Cristo al mondo devono rimanere un tempo sufficiente presso di Lui, ma ritengono già di aver fatto tutto ciò. Riscoprire la pedagogia dell'ascolto, dice ancora Bonetta, l'inizio del nostro amore per Dio consiste nell'ascoltare la sua parola, prima ancora che dirla e proclamarla. Ripeto, l'inizio del nostro amore per Dio consiste nell'ascoltare la sua parola. E nei lineamenti del sinodo, quindi vado su certezze, l'ho scritto, quindi vado su canoni precisi, a coloro che invocano visioni, e mi pare che ce ne siano ancora tanti, un po' troppi mi pare, e la Santa Sede frena, le paroline di saluto per l'estate, possibile che una donna sia stata solo questo, poveretta. Dice così, a coloro, lineamenta capitolo 6, numero 11, a coloro che invocano visioni, va ricordato che il Dio biblico ha escluso la visione come mezzo di rivelazione. Egli è invece un Dio da ascoltare sempre, perché si è dato a conoscere mediante la parola. Sono in lineamento dati in mano ai vescovi, quelli chiamati al sinodo, in Italia sono mi pare 2 o 3, è mondiale, e dati in mano al Papa. Non l'ha cancellato questo testo. Ve lo rileggo perché è importante per capirsi bene. A coloro che invocano visioni, va ricordato che il Dio biblico ha escluso la visione come mezzo di rivelazione. E ancora, von Baldassare, la pedagogia dell'ascolto è frutto di impegno ascetico, faticoso, paziente, ed esige la capacità del silenzio, grembo materno della parola e ambito e spazio vitale. Questa sera viene il liturgista a parlare il silenzio nella parola, riposare nella parola. Chi ama la parola sa quanto sia necessario il silenzio interiore ed esteriore. Ma ancora nei lineamenti, la crisi religiosa attuale affonda le sue radici più che nella negazione di Dio, quanto invece nel metterlo attivamente a tacere. Ripeto, più che nella negazione, nel metterlo attivamente a tacere. È come se l'attenzione migliore che i credenti prestano alle urgenze del loro mondo stesse procurando loro maggiori disattenzioni da parte del loro Dio. Giorni fa stavo a un convegno, un monaco mi si è accostato, mi sa tanto che noi monaci dovremmo riparlare della lezione e della parola di Dio invece che di altri. Altre cose le fanno altri, mi diceva. Ma l'ha detto lui, se vede che è andato un po' in crisi, dico ci troviamo nel lineamento. Che non vuol dire che parlare d'altro è importante. Se il politico parla di Chiesa, la Chiesa va a parlare di politica, ma chi ci parla di religione e di fede e di preghiera? Non sarà ora di rimettere a posto le cose? Che ognuno usi la sua competenza e il suo carisma nel proprio campo? Forse che io a parlare di preghiera siamo Veltroni e D'Alema, o non so che cosa, o forse che loro mi chiamano a parlare di come si organizza un partito, non ci andrei mai. A volte si prova a invitarmi, dico non è il mio mestiere, leggo e ascolto. Rimanere nei carismi, nelle competenze. Quello che Paolo dice, le pericolose, non confondere i carismi. Ognuno è suo. E certi carismi istituzionali non sono, anche istituzionalizzati non sono carismi qualsiasi. Chi parlerà ancora di Dio se noi preti e frati ci chiamano a parlare di politica? E come mai al Papa non hanno fatto parlare sull'università e noi siamo chiamati a parlare? Bisogna usare questo criterio di rispetto, di reciprocità, ma soprattutto non per motivi esteriori, interiori. Chi parla ancora di Dio oggi? E vado allora alla mia piccola provocazione. Prendo lo spunto alla lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetti 1-2. Proprio per rispettare la parola. Dio ci ha parlato. A molte riprese, cito il testo, e in molti modi Dio ha parlato nei tempi antichi ai padri per mezzo dei profeti. All'estremità di giorni Egli ha parlato a noi per mezzo del Figlio che ha costituito erede di tutte le cose per mezzo del quale aveva fatto anche il mondo. Tema, Dio ha parlato. Dio ha parlato nei tempi antichi nei padri, Dio ha parlato adesso a noi che siamo all'estremità dei giorni. Il Dio della Bibbia è un Dio che parla agli uomini. Non è un Dio muto. È un Dio che parla agli uomini per entrare in comunicazione con loro, per entrare in comunione con loro. Spesso si parla di rivelazione come di un insieme di verità a cui bisogna aderire con fede. Ma questo non è l'aspetto più importante. Se sentite il commento alla lettera agli Ebrei di Vanuat, il predicatore, il cardinale non vescovo che ha predicato gli esercizi al Papa della Santa Sede, proprio dice così: il Dio della Bibbia è un Dio che parla agli uomini. Spesso si parla di rivelazione come di un insieme di verità a cui bisogna aderire con fede. Ma questo non è l'aspetto più importante. La cosa più importante, dice Vanuat, è che Dio ci sia messo in comunicazione con noi. Parlare con una persona vuol dire sempre stabilire una relazione. E voi sapete che la relazione di solito crea amore, appetito di reciprocità. Ciò che conta è la relazione personale. Mantenere, nutrire una relazione affettiva. Sì, con Dio bisogna avere una relazione affettiva, che noi chiamiamo preghiera, viso a viso, guancia a guancia, stare. Gesù che chiama i dodici perché stessero, relazione affettiva, e poi andassero. Quando la missionarietà è fare polverone e non stare, non stare. Non so stare davanti a lui. Andarono, videro, fecero. I magi andarono, cercarono, superarono il depistamento, adorarono, stessero, e Maria conservava, sana nel mistero, guancia a guancia come madre e come madre del Figlio di Dio. Dio ci ha parlato e ci parla, questo è veramente stupefacente. Egli ha parlato a noi per entrare in comunione con noi, che un Dio tanto grande, tanto santo, che solo noi sentiamo così vicino. Immaginate nella cultura greca, mesopotamica, cultura egizia, Dio gozzovigliava nell'alto e il povero popolo stava sotto, appenato. Ebbene questo Dio, tanto diverso da noi, ha preso l'iniziativa di rivolgersi a noi per stabilire una relazione con noi e per approfondirla. È una cosa impressionante. Forse noi siamo così abituati da non sentire più l'emozione di questo Dio che parla ancora a noi, che si sia mosso dalla sua sicurezza per abbassarsi a noi. Dio ci ha parlato, ci parla, è stupefacente. La condurò nel deserto, dice il profeta Osea, capitolo 2, versetto 16, le parlerò al cuore. La condurrò nel deserto, le parlerò al cuore. La caratteristica del nostro Dio è quella di essere un Dio di alleanza, un Dio che vuole stabilire rapporti personali e approfondirli. La volontà di Dio è una volontà di comunicazione, e per portare a compimento questa volontà ci è voluta la mediazione sacerdotale di Gesù Cristo. Dio avrebbe avuto tanti modi per non parlare più al suo popolo, tanti motivi per non parlare più al suo popolo, che gli si mostrava infedele, crudelmente infedele, ostinato nel seguire questo popolo le proprie vie, invece di seguire le vie del Signore. Eppure vediamo nell'Antico Testamento che Dio non si è mai rassegnato alla rottura delle relazioni. Ha voluto sempre entrare in comunicazione con il suo popolo. Nel libro dell'Esodo leggiamo Esodo 3, versetto 6, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non si autodefinisce con la sua onnipotenza in Esodo, né con la sua onniscienza, ma si definisce attraverso relazioni personali con alcuni uomini privi di importanza. Geremia più volte ricorderà che Dio non si è mai stancato di mandare al suo popolo i suoi servi, i profeti, per guidarlo, per ammonirlo, per esortarlo, per fargli delle promesse. Dio ha usato tutti i modi possibili per allattare il discorso con il suo popolo. In attesa del Sinodo, insieme al Sinodo, proviamo a riflettere su questa generosità divina manifestata nella sua parola. Mi sembrava e mi sembra giusto proprio partecipare al Sinodo del prossimo mese, riprendendo la struttura della lettera agli Ebrei. Dio che aveva parlato, parla, parla ancora. Allora il secondo piccolo punto, sono in orario ancora. Campana è arrivato? No, perso. Non è un uomo delle bandiere dei certi orari, è arrivato, ho sparlato, fate un così altre volte. E allora, perché c'è tanto impegno, pensate che si piglia, adesso non è più provinciale. Riprendere la parola, o non pensate che io sto parlando di questa parola, no, riprendere la parola oggettivamente, non soggettivamente. Se no, voi donne vi rifate subito, non l'abbiamo mai persa, quindi non c'è problema. Non è giusto, Atti 6, che noi trascuriamo la parola di Dio. Leggiamo. Così la prima comunità apostolica, contemporanea a Cristo, registrava il pericolo che si affievolisse l'attenzione per l'annuncio del Vangelo di Gesù, anche di fronte alle tante esigenze organizzative e caritative della Chiesa nascente. Eppure gli Atti degli Apostoli ne rendono testimonianza. I primi cristiani erano dediti al ministero della parola, Atti 4:31. E segni e prodigi accompagnavano la diffusione della fede in Gesù secondo le promesse del Cristo risorto. Perché allora si palesa subito questa preoccupazione? La risposta risiede in una verità divina: se Dio si è fatto parola, niente può essere detto e fatto senza l'ascolto della sua parola. Niente di buono, di giusto e di vero, niente nella Chiesa potrà mai intendersi, spiegarsi o proporsi senza la sua parola. La realtà gerarchica e sacramentale, quella carismatica, la missione, la carità, la vita consacrata e familiare, il celibato, la vedovanza, ogni dato sensibile, reale, naturale, umano, tutto trova fondamento, slancio, destino nella parola. Una certezza antica di cui anche gli apostoli erano memori. Il Siracide recita al capitolo 43, versetto 26, tutto procede secondo la sua parola. Libro della Sapienza, capitolo 9, versetto 1, tutto è stato creato con la sua parola. E Libro della Sapienza, capitolo 16, versetti 26, la sua parola conserva coloro che credono in Dio. La sua parola conserva coloro che credono in Dio. Noi forse dovremmo anche rivisitare un po' i libri sapienziali, che non sono i proverbietti per campare, ma sono una struttura di vita educata attraverso esperienze, insanti, fede, crisi. Dunque il primato spetta alla parola e sempre va riaffermato, ancor prima che qualsiasi forma di debolezza e trascuratezza, ancor prima che questa forma di debolezza e trascuratezza possano ingombrare su di noi, di più proprio per scattarne dentro e fuori di noi. Capite perché la Chiesa antica, nella formazione dei catecumeni, anche non ancora preparati al mistero, partecipavano alla parola extra, fuori i catecumeni, ma fino alla parola c'erano. Ho anche quel titolo, Gli uomini del libro, il libro è un po' pericoloso perché la parola è qualcosa di più del libro e oltre il libro, noi a volte si fa il foglietto a tramano, la parola bisognerebbe ascoltarla, prepararla prima, è uno strumento da poveri, strumento, man mano come uno che va con la bicicletta per tre ruote, man mano che si cresce bisognerebbe lasciarla, mettersi davvero in ascolto. L'incipit non è il foglietto, ma è O Signore, fa attento il mio dito. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. È uno strumento, il foglio, ma tipicamente provvisorio. Io sono persuaso che dobbiamo mostrare alle nuove generazioni, ma anche a noi tutti, impegnati in pastorale o cercatori di Dio, noi sempre più in procinto di smarrire il senso della vita, di anestetizzante da una cultura di morte che in nome del male minore non è più capace di riconoscere ciò che è oggettivamente un bene da un male, anche un bene comune da un bene individuale. Il volto di una Chiesa che riposa, ripeto, non dorme. Dobbiamo riscoprire il volto di una Chiesa che riposa, non dorme sulla parola, che vive, non sopravvive, della parola, che obbedisce, come diceva il Presidente della CEI, senza se nella catechesi a Sydney, senza se e senza ma, che obbedisce alla parola, che tutto inizia, non finisce con la parola. Come trascurare il monito severo del profeta Isaia? Guai a coloro che chiamano bene il male e il male bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre. E quando sta accadendo, e quando spesso anche il Santo Padre, ma tanti altri, anche a Parigi, quando stiamo permettendo che accada indulgendo la parola di Dio, piegandola alle nostre convenzioni sociali, modernità, o assuefacendola ai tempi, quello che si chiama con la parola complessa relativismo. Ricordo già negli anni 60 il grido di e che il nostro prete non assottigliate il Vangelo. Mazzolari, già era premonitore del Vaticano II, era, no, cari preti, non assottigliate il Vangelo. Non assottigliate il Vangelo, non anacquate il Vangelo. Io quando vado agli incontri per i genitori porto una parabola, la prima parabola di Pedro che abbiamo imparato noi per il greco, omizzo zelò, la volpe e l'uva, ricordate? Una grande mangiata, una grande abbuffata, e i genitori capiscono bene, non barare. Cioè la volpe che ha mangiato tante galline torna a casa e dice è andata bene, sto bene per lunghi giorni. Tornando a casa vede un albero con uva profumata e dice faccio pure una mangiata d'uva con la frutta, sto meglio ancora. Comincia a saltellare, ma l'obesità della grande mangiata non gli permetteva di raggiungere i raschi d'uva e alla fine vigliaccamente dice l'uva è acerba, invece che dire non ce la faccio. Io ai genitori dei cresimandi dico sempre l'atto onesto ed educativo non è dire la messa non serve, è vigliaccheria, o la catechesi non serve, è meglio dire figlio io non ce la faccio adesso. Altrimenti facciamo la messa con lo sconto, catechesi con lo sconto, i sacramenti scontati al massimo, che non vuol dire mutualizzare la guerriglia continua, però come ideale non assottigliare il Vangelo. C'è il pericolo che il nostro tempo non propone più mete alte, e ce ne accorgiamo noi quando la proposta religiosa è alta, non solo la fede in oscena non scompare, ma ci sono vocazioni alte. La proposta deve essere sempre altissima. E lì scopri che sei un peccatore e non dici più io peccati non ce l'ho. Quando invece la proposta è anacquata, tutti sono buoni. Mi pare che il mondo di oggi, tutti sono, mi dice il povero prete di Pianello, Don Armando, qui va tutto male. Che succede? Non pecca più nessuno. C'ha sempre come vero Don Gipo. Mi dice, l'ha detto anche il pubblico, qui c'è un grosso problema, che non fa più nessuno i peccati. Ma il peccato non è la bugia per i pensieri cattivi, altro, è la dismisura davanti alla misura. Cosa manca la pienezza che è Cristo Signore? Se la pienezza è Cristo Signore, siamo tutti delle polverine e allora andremo a come? Ecco perché i grandi santi erano grandi peccatori, ma come? Può essere? Noi che siamo, almeno io non sono cansato, non per niente, a volte mi sento giusto. È il processo che si è abbassato. Allora ti dico, nella parrocchia faccio progetti antichi, la misericordia lo so sempre, però non bisogna proporre niente. Mirare in alto, quello che il rito della Chiesa dice, credo la Chiesa, una santa, credo la Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, che vuol dire comunione con i Santi? I migliori tra di noi. Non solo quelli in cielo, ma anche qui la terra. E abituare noi a guardare in alto, noi invece dobbiamo specca anche il prete, e che vuol dire? Se lo si butti in mare anche tu? È la battuta che noi gli abbiamo coniato per giustificare l'ingiustificabile. La misura deve essere alta, poi i cammini sono quelli che sono, ma la proposta deve essere questa. E il Vangelo trasmesso a noi nei secoli, e qui veramente il miracolo, non ha mai cancellato parole difficili per la Chiesa, parole improponibili in certe epoche della Chiesa. Beati i poveri, è più facile che un ricco, che un ricco passi, che un cammello passi la pruna di un albero, che un ricco si cambi. Possiamo filosofeggiare chi è ricco e chi è povero, poi ce la giochiamo nell'onestà intellettuale, ma la Chiesa anche nei tempi più bui non ha mai cancellato una vincola, ma io, qui è la verità della trasmissione. Se ci sono errori di trasmissione è perché gli amanuensi si sentivano più sapienti dei maestri e correggevano le glosse delle... Voi sapete, quando leggi un'opera, quella originale è più pulita di quella non originale. Più errori ci stanno, più correzioni, è più lontana dalla verità storica. Ma mi ero diluito, sto chiudendo, mancano due minuti. Dicevo, ripeto, il volto di una Chiesa che riposa, non dorme sulla parola, che vive, non sopravvive nella parola, che obbedisce senza sé e senza ma alla parola, che tutto inizia, non finisce con la parola. Quando la coscienza di un popolo, del popolo di Dio, non è più improntata alla ricerca disinteressata della verità ed è conformata da istanze parziali malsane, ecco che detta coscienza si fa rabbia, smarrisce Dio, la storia, la stessa esistenza umana. Sempre nel rito della Cresima, nella preghiera prima dell'imposizione delle mani, si dice perché diventino conformi. Io vengo al mondo della calzatura, so che significa forma, stessa forma. Nelle fiere a Düsseldorf, Milano e Civitanova si presenta il modello, l'agente di commercio vede il modello, lo fotografo, lo segna, compra il modello e tu devi renderlo conforme. Il tentativo è la conformità, la prassi è una difformità e questo è il peccato. Altro che bugie e imprecazioni di animali o non so chi, o disobbedienti con la vecchietta a 80 anni. Chi disobbedisce a 80 anni? Tu ti disobbedisci dalla brama. A chi? Comandi tu in parrocchia, chi disobbedisce? Io non ti comando niente ancora. Va bene? Credo che questo sia, senza la parola di Dio, la coscienza cristiana si traduce in incoscienza, cioè in un agire scriteriato, irresponsabile, che rischia di tradire ciò in cui crede. Ed ecco le famiglie incoscienti, gli educatori incoscienti, i governanti incoscienti, i sacerdoti incoscienti, vescovi incoscienti, che non è un'offesa di per il linguaggio. Senza coscienza, quando noi Dio sta posto in coscienza, chi te la creata? Se andate in carcere facendo il Dio, io sto posto in coscienza, eh? E no, non me lo dice nessuno, i più bravi dicono io sto pagando giustamente. Concludo. Bisogno struggente di parola eterna. Gesù è chiaro. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Giovanni 8,46. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Tutto può aiutare, messaggi, messaggini, speriamo di no. Quando uno ha bisogno di messaggi esterni, si dice che non ha più bisogno di parole di Dio. Le preghiere e le devozioni, chi è da Dio ascolta le parole di Dio. E promette ancora Giovanni, capitolo 5, chi ascolta le mie parole ha la vita eterna. Bonhoeffer, teologo evangelico, martire della fede nei campi di concentramento nazisti, ha scritto, in vita comune, l'avrete letta mille volte, mi discuso nella ripetizione, l'inizio del nostro amore per Dio consiste nell'ascoltare la sua parola. Ripeto, l'inizio del nostro amore per Dio consiste nell'ascoltare la sua parola. Senza la parola il nostro amore per il Signore e per gli uomini sarà come un fuoco che non riscalda. Un amore insensato, insignificante, che non attira a Cristo. Parola e vita si rispondono reciprocamente, si condizionano, si completano. Senza la parola la vita è svuotata. Senza una vita la nostra in cui incarnarsi la parola è una lettera commemorativa. Torniamo ad ascoltare la parola, fratelli, sorelle. Una parola che non ha perduto il suo fascino creativo e miracoloso. La sua straordinaria contemporaneità e attualità si è raffrontata con le vicende umane. Una parola che a tutti giova, che nessuno offende, che ha la capacità di rendere ogni uomo migliore, che tutti ha il potere di salvare. Risuonano le parole di Amos. Ecco, verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. Amos 8. Che non sia questo il tempo rinnovato? Forse l'ora quinta, questa del Vangelo romano, ma è ancora adatta per noi? Come non cogliere in questa descrizione uno spaccato del nostro tempo saturo di parole inutili che fonde il suo progresso su una comunicazione sempre più persuasiva che costringe la gente a dipendere da ciò che ascolta e che fa dell'audience, in inglese ascolto, il criterio di successo di ogni intrapresa umana? E intanto cresce la fame della parola del Signore e ci chiediamo, chi la placherà? Chi sentirà in questa provocazione divina una strategia dello Spirito, un appello alla nuova evangelizzazione, un kairos, un tempo di grazia per proclamare la verità di Cristo, cioè la parola della sua grazia, cito Atti 20:32. E vorrei augurare a tutti noi, soprattutto i collaboratori più stretti e i servitori un po' della diocesi, non padroni ma servitori delle nostre gioie, di risentire questo impeto: chi manderò? Ognuno di noi possa dire con serenità, con timore, ma anche con generosità: Signore, manda me, io ci sto, manda me. Questo è un inizio pastorale: manda me, manda noi. Auguri di cuore, buon anno pastorale a tutti.